Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è. Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, il fondatore del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. E leggiamo dal capitolo 8, che è intitolato Raggiungere il Supremo, il verso numero 15, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Scusate. Mam Upetya Punar Janma. Mam Upetya Punar Janma. Dukhalayam Ashaspatam. Dukhalayam Ashaspatam. Napnuvanti Mahatmana. Napnuvanti Mahatmana. Samsiddhim Param Gata. Samsiddhim Paramam Gata. Mam Upetya Punar Janma. Dukhalayam Ashasvatam. Napnuvanti Mahatmana. Samsiddhim Paramam Gata. Mam Upetya Punar Janma. Dukhalayam Ashasvatam. Napnuvanti Mahatmana. Samsiddhim Paramam Gata. Mam, me, Upetya, raggiungendo, Punak, di nuovo, Janma, nascita, Tukka Alayam, luogo di miseria, Asasvatam, temporaneo, Na, mai apnuvanti raggiungono Maha Atmana, le grandi anime, Samsiddhim, perfezione, Paramam, suprema, Gata, avendo raggiunto. Traduzione. Dopo avermi raggiunto, le grandi anime, yogi colmi di devozione, non tornano mai più in questo mondo temporaneo e pieno di sofferenza, perché hanno ottenuto la perfezione più alta. Spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Il mondo materiale è temporaneo ed è un luogo di sofferenza dove si è costretti a nascere, a subire la malattia, la vecchiaia e la morte. Perciò le anime che raggiungono la perfezione ultima e arrivano al pianeta spirituale supremo Krishna Loka o Goloka Vrindavana non hanno alcun desiderio di tornare qua giù. Le scritture vediche descrivono Krishna Loka come Avyakta, Akshara e Paramagati, cioè questo pianeta è oltre la nostra visione materiale e la nostra comprensione, ma è la più alta destinazione, la meta delle grandi anime. I Mahatma, le grandi anime, che ricevono gli insegnamenti assoluti dei puri devoti, sviluppando così la loro attitudine per il servizio devozionale nella coscienza di Krishna, diventano talmente assorti nel loro servizio d'amore da non provare più il minimo interesse per i pianeti superiori e rinunciano persino al desiderio di essere elevati ai pianeti spirituali. La loro unica aspirazione è stare sempre in compagnia di Krishna. Queste anime pure, coscienti di Krishna, raggiungono la perfezione più alta. Questo verso si riferisce in particolare ai personalisti, devoti del Signore, Sri Krishna. Questi devoti, situati nella coscienza di Krishna, raggiungono la perfezione più alta. Sono le anime più elevate. Scusami, però è chiusa? Sei sicuro? Leggiamo la traduzione insieme di nuovo.
Va bene così.
Leggiamo insieme. Dopo avermi raggiunto, le grandi anime, yogi colmi di devozione, non tornano mai più in questo mondo temporaneo. È pieno di sofferenze. Perché hanno ottenuto la perfezione più alta. Lo possiamo leggere anche oggi da questo libro che è intitolato Raccolta di lezioni sulla Bhagavad Gita così com'è, dice la Prabhupada, dove questo stesso verso è stato commentato da Srila Prabhupada a New York il 17 novembre del 1966. Allora, Srila Prabhupada legge il verso. Mammo petya punarjanma dukkhalaya masasvatam. Nat novanti mahatmana samsiddhim paramamgata. E dice, questo verso l'abbiamo già discusso la settimana scorsa. Krishna dice che chiunque torni da me, chiaramente Krishna è dovunque, ciò nonostante egli ha la sua propria dimora. La differenza tra Krishna e un essere umano ordinario o un essere, una entità vivente ordinaria, è che noi possiamo stare in un posto solo, ma Krishna Goloka Eva Nivasati Akilatma Buddha. Nonostante egli abbia la sua propria dimora nel regno trascendentale, che è chiamato Goloka Vrindavana, la città di Vrindavana, da dove io sono venuto, qui, questa Vrindavana viene chiamata Boma Vrindavana. Boma Vrindavana significa la stessa Vrindavana del mondo spirituale che discese su questa terra. Proprio come Krishna discende su questa terra attraverso la sua stessa potenza interna, similmente il suo Dhamma, la sua dimora, anche discende, questa Vrindavan Dhamma. In altre parole, quando Krishna discende su questa terra, egli manifesta se stesso in questa particolare terra, in questo particolare luogo. Perciò questo luogo è così sacro, Vrindavana. Ma Krishna ha la sua propria dimora e Krishna dice, chiunque ritorni alla mia dimora, mammu pettya punarjan ma dukkalaya masasvatam, non dovrà più ancora prendere nascita di nuovo in questo mondo materiale, che è pieno di tre tipi di miserie. Dukkalayam asasvatam lapnubanti. Perché? Poiché i Mahatma, loro sono chiamati Mahatma, forse voi avete già sentito questo nome, questa parola, Mahatma. Ma Mahatma non è il titolo che si dà a un politico. Mahatma qui, Mahatma significa un uomo di prima classe cosciente di Krishna, che è eleggibile per entrare nella dimora di Krishna. Egli è chiamato Mahatma. Mahatmana è la perfezione di Mahatma. Mahatmana è questa: preparare in questa vita, in questa adatta forma umana di vita, che ha tutte le facilitazioni offerte dalla natura, noi non possiamo comandare, controllare la natura, noi possiamo utilizzare la natura per il nostro migliore interesse, mentre gli animali non possono. Così, tutte queste facilitazioni dovrebbero essere utilizzate per diventare un Mahatma, ovvero eleggibile per entrare nel regno di Krishna. Perché se noi possiamo fare questo, allora non ci sarà più nascita in questo mondo materiale, non dovremo più rinascere in questo mondo materiale, che è pieno di tre tipi di miserie. Abbiamo già discusso varie volte quali sono questi tre tipi di miserie, ma ognuno di voi sa che in un modo o nell'altro noi ci troviamo in una condizione di vita miserevole, che sia a causa della mente, che sia a causa del corpo, o a causa di disturbi naturali, o da altri amici, o dagli animali. Così c'è sempre qualche tipo di miseria che viene a infliggersi su di noi. Questa è la situazione di questo mondo materiale. Così Krishna dice che questo è un luogo dove voi non potete evitare queste miserie. Questo luogo è fatto per questo, a meno che non ci siano miserie in questo mondo materiale, sofferenza, non potete arrivare alla coscienza di Krishna. Questo è un impeto, una spinta, un aiuto per elevarvi alla coscienza di Krishna. Una persona intelligente può pensare che, io non voglio queste miserie, questa sofferenza, ma la sofferenza mi viene inflitta con la forza, non posso evitarla, nessuno lo vuole. Allora la domanda che dovremmo porci è questa: perché questa sofferenza viene con la forza fatta cadere su di me? Sfortunatamente la civiltà moderna mettono questo problema da parte, dicono, lasciatemi soffrire, coprirò questa sofferenza con qualche tipo di intossicante, di intossicazione. Tutto qua. Vedete? Ma non appena finisce l'intossicazione, di nuovo mi ritrovo allo stesso identico punto di prima. Così, questa non è una soluzione, non è la soluzione. Non potete trovare soluzione alla sofferenza dell'esistenza attraverso una intossicazione artificiale. Non è possibile. Dovete finalmente trovare la soluzione attraverso questa coscienza di Krishna. Se voi rimarrete sempre nella coscienza di Krishna, allora gradualmente svilupperete e sarete in grado di lasciare, abbandonare questo corpo materiale in piena coscienza di Krishna. Così che immediatamente verrete trasferiti al pianeta dove risiede Krishna, dove è Krishna. Questo è il procedimento. Quindi, mammo petya. E se voi potete raggiungere questa situazione, allora ciò significa raggiungere la perfezione. La più alta perfezione della vita. Sam siddhim paramam. Paramam significa la più elevata, la perfezione più elevata. Allora le persone potrebbero dire, beh, tu dici che entrare nel pianeta di Krishna è la più alta perfezione, ma noi stiamo cercando di raggiungere il pianeta, Luna, non è questa perfezione? Qualcuno può porre questa domanda. Sì, sono... In risposta, questa tendenza di andare nei pianeti più alti è sempre nella mente umana. Non pensate che noi siamo diventati avanzati e abbiamo inventato questi Sputnik. Sputnik è il nome dei satelliti russi, una volta. Questi Sputnik per entrare, per arrivare sulla Luna o sul Sole. Questa tendenza c'è sempre stata. Il nome dell'entità vivente in sanscrito è Sarvaga. Sarvaga significa che vuole viaggiare dovunque. Sarva, dovunque. Sarvaga. Ga, go, in inglese go. Vuole andare dovunque. Sarvaga. Questa è la sua natura. Proprio come voi, a volte, voi americani. Questa lezione è tenuta a New York, questa conferenza. Voi americani. Andate in India, in Europa, non potete rimanere stagnanti in un luogo. Questa è la nostra natura. Così, questa tendenza, che noi cerchiamo di andare sul pianeta Luna, questa non è una cosa nuova. Altri ci stanno provando, magari attraverso procedimenti differenti, attraverso il processo dello yoga o altri procedimenti. Tutti stanno cercando di andare su qualche luogo o pianeta più elevato. Quindi Krishna dice, sì, stai cercando di andare sulla Luna, sul pianeta della Luna, su qualche altro pianeta, va bene, ma devi ricordarti che Abrahma Bhuvana Loka Punar Avartin Arjuna, Abrahma Bhuvana Loka, che questo universo, universo che è diviso in 14 settori, 14 divisioni di sistemi planetari, 14 divisioni, noi siamo proprio nel sistema planetario mediano, nel mezzo. Ne sono 14, Chaturdasha Bhuvana, 7 sotto e 7 sopra, noi siamo nel mezzo. Quindi Krishna dice che Abrahma Bhuvana Loka, oh, che dire del pianeta Luna o del pianeta Venere o qualunque altro pianeta, il Sole, anche se voi arrivate al pianeta più elevato di tutto l'universo, che il cui nome è Brahma Loka, ciò nonostante, anche lì troverete la nascita e la morte. Puna avartina, ripetute nascite e morti. Ripetizione di nascite e morti. Puna avartina significa proprio questo. Proprio come io adesso ho questo corpo, diciamo, vivo 80 anni, adesso ne ho 71, così... Fra 9 anni, per esempio, dovrò cambiare questo corpo, abbandonare questo corpo. Sicuramente. Sicuro. Nessuno, niente, nessun procedimento scientifico potrà farmi rimanere qua. No, questo non è concesso. Voi dovrete cambiare il vostro corpo. Questo si dice Punar Avartino, cambiare. Proprio come cambiate il vostro vecchio vestito, similmente dovete cambiare il vostro vecchio corpo, ancora, ed entrare in un altro nuovo corpo. Questo processo si chiama Punar Avartina. Così Krishna dice che, se voi raggiungete in questo mondo materiale il pianeta, anche il pianeta più elevato, che dire della Luna, è soltanto un pianeta a noi vicino. I vostri scienziati moderni hanno calcolato che se volessimo andare sul pianeta più elevato ci vorrebbero, andando alla velocità dello Sputnik, a 20.000 miglia all'ora, ciononostante ci vorrebbero 40 anni per raggiungere questo pianeta più alto, secondo questo punto di vista cosiddetto scientifico. Ma lì, in tali pianeti, dove entità viventi come voi, come me, esistono, perché noi abbiamo queste informazioni dalla Bhagavad Gita e da altra letteratura vedica, tutti i pianeti sono pieni di entità viventi. Non pensate che semplicemente sulla Terra ci siamo noi e tutto il resto è deserto, è vuoto. No! Anche dalla vostra esperienza non potete vedere alcun luogo in questo pianeta che è veramente deserto, vuoto, senza entità viventi. Anche se scavate per terra, sottoterra, troverete qualche verme. Se andate giù, giù, profondità nelle acque, troverete entità vivente. Anche se analizzate lo spazio, l'aria, troverete così tante entità viventi. Così come potete concludere che gli altri pianeti siano senza entità viventi? Sono pieni di entità viventi. Quindi Krishna dice che nel Brahma Loka, nel pianeta più elevato di questo universo, anche se voi andate lì, a Brahma Bhuvana Loka, Punar Avartino, Arjuna. Mio caro Arjuna, se tu raggiungi anche il pianeta più elevato dell'universo, ciononostante, dovrai comunque sottostare alle ripetute nascite e morti. Non te ne puoi liberare. Mammo Petya, ancora, egli dice, come nel verso che abbiamo appena letto, lui dice, Mammo Petya, se invece tu raggiungi il mio pianeta, allora non dovrei più tornare indietro in queste condizioni di vita miserabili, in questo mondo materiale miserabile. Mondo materiale miserabile, perché è pieno di miserie. Ancora, egli dice ripetutamente, se voi raggiungete il pianeta più elevato dell'universo, ciononostante, continuerà la vostra ripetizione di nascite e morti. Mam Upetya, se tu vieni da me sul mio pianeta, Mam Upetya to Konteya Punar Jammana Vidyate. E qui questa stessa cosa, questa stessa identica cosa è ancora confermata qui. Punar Jammana Vidyate. Oh, lì non ci sarà più rinascita, non più. Ottieni la tua vita eterna. La tua vita eterna. Noi dobbiamo essere molto molto seri a riguardo di questo problema. Come raggiungere la nostra vita eterna, piena di beatitudine e piena di conoscenza, piena di felicità trascendentale e piena di conoscenza. Questo è il dovere della vita umana. Noi lo abbiamo dimenticato questo. Qual è lo scopo della nostra vita? Nate vidu svarta gatimmi vishnum. Loro non lo sanno. Che il loro vero interesse, il loro stesso interesse, è come raggiungere questa vita eterna piena di felicità trascendentale nei pianeti spirituali. Questo è l'interesse vero dell'essere vivente. Perché lo hanno dimenticato? Turashaya yebahira arta manina. Le persone sono state intrappolate da questo luccichio dell'esistenza materiale. Da questi grattacieli, da queste grandi fabbriche, attività di politiche, intrappolate, nonostante non possano continuare veramente a vivere eternamente qui. L'entità vivente lo sa, per quanti grattacieli possa fare, non mi sarà consentito di vivere eternamente lì dentro. Prima o poi dovrò lasciarli, e non so dove andrò a finire. Perciò la soluzione è che noi dovremmo non sprecare inutilmente la nostra energia per fare questi grattacieli. dovremmo invece impiegare la nostra energia per elevarci alla coscienza di Krishna, così che, dopo aver lasciato questo corpo materiale, potremmo entrare nei pianeti spirituali. Questo è il procedimento. Quindi la coscienza di Krishna è la necessità, non è una formula religiosa o qualche tipo di ricreazione spirituale, no! È la cosa più importante che noi dovremmo assorbire nella nostra vita. Mammupetya tokonteya punar jammana vidyate. Krishna lo sottolinea ancora ed ancora, lo enfatizza sempre di più. Allora potete chiedervi perché allora le persone sono così ansiose che vogliono andare sugli altri pianeti. La descrizione degli altri pianeti è lì, è nella Srimad Bhagavatam. Ora, è detto, lì, Brahmaloka, poiché ci sono molti yogi e molti filosofi, il loro scopo è quello di elevarsi ai pianeti, ai sistemi planetari più elevati attraverso questa pratica dello yoga. Perché? Perché le facilitazioni, le comodità della vita in questi pianeti più elevati sono di più di quelle che abbiamo in questo pianeta. La durata della vita, il godimento e le facilitazioni, le amenità e tutto il resto lì è meglio, migliaia di volte meglio, migliaia e migliaia di volte meglio, così la gente pensa. Quindi qualcuno piace, oh, io voglio andare in questi pianeti superiori, in questi paradisi, su questo paradiso, su quest'altro paradiso, ogni religione c'ha il suo paradiso, quindi da questo paradiso, su quell'altro paradiso, ognuno vuole andare sul suo paradiso. Ora, alcune delle descrizioni di pianeti superiori è data qui, nella Srimad Bhagavatam, e qui nella Bhagavad Gita, quindi il prossimo verso che verrà, Sahasra Yuga Pariantam, Aharyad Brahmano Vidu, Ratrim Yuga Sahasrantam, Teo Ratra Vidogena, verso 17 viene dopo. Ci sono queste descrizioni di questi pianeti superiori, molto belle, dove la vita è molto lunga. Quest'altra parte la leggeremo. Ma possiamo anche leggere adesso. Possiamo anche leggere riguardo i versi che seguono dopo. Possiamo anche fermarci qua, se vogliamo discutere questo. Però il punto è molto chiaro, è molto semplice. Perché sforzarsi così tanto per andare in una condizione migliore di quella in cui ci troviamo, se comunque questa condizione migliore non è poi migliore per niente, in quanto la base della sofferenza è presente anche lì. Nascita, vecchiaia, morte, queste malattie, queste miserie sono presenti ovunque, in ogni caso. Anzi, pensate, in una condizione di vita paradisiaca dove poi uno deve morire. Già le persone diventano attaccate a queste triviali facilitazioni che abbiamo in questo mondo. Vediamo che anche le persone più cosiddette importanti nella società, che cosa cercano? Sempre le stesse cose. Sesso, mangiare, sesso e mangiare, cercano quello, che è la stessa cosa che cercano gli animali, sesso e mangiare, potere, controllo sugli altri, come il capobranco, controllo così possa avere potere, così possa avere più sesso e più donne e più mangiare, più facilitazioni. Quindi pensate di andare in qualche luogo dove si mangia, dove si fa sesso meglio, dove si mangia meglio, dove si dorme meglio, dove si è meno soggetti alla influenza delle intemperie o da disturbi causati dalla mente, il corpo, le altre entità viventi e i disturbi naturali, diciamo, la natura, gli eventi atmosferici o comunque le calamità, per poi ritrovarci comunque di nuovo la vecchiaia, la morte, non è molto intelligente. Allora dovremmo veramente sforzarci, ma per raggiungere l'ultima destinazione dell'esistenza, la più elevata, E questa è descritta perfettamente. Perfettamente descritta questa destinazione. Nelle scritture vediche, come la Bhagavad Gita, come la Srimad Bhagavatam, che sono la crema, il succo proprio della conoscenza di tutte le scritture vediche. Vediche significa che contengono la conoscenza dell'assoluto. E l'assoluto non dimentichiamo mai di rammentare che significa che include anche il relativo. Non che la conoscenza dell'assoluto escluda dalla conoscenza del relativo, è inclusa. Non è un'altra conoscenza, non è un'altra forma, non è un'altra, è la totalità, altrimenti non sarebbe assoluto. Ora, queste affermazioni che noi facciamo possono sembrare spinte, forti e dettate da un tipo di fede cieca, però noi invitiamo tutti a approfondire e a venire a confrontarsi su questi argomenti. È importante confrontarsi, è importante approfondire, non fermarsi soltanto a una prima impressione. Non perché siamo abituati a vivere in un luogo dove ci sono tanti falsari che spacciano denaro finto, falso per denaro vero, allora significa che il denaro vero non esista e quindi dobbiamo smettere di cercarlo. Non è così. Quindi queste sono affermazioni che vale la pena, queste affermazioni vale la pena andarle a verificare, andare a approfondire, a controllare, facendo domande, cercando di capire se c'è la sostanza oltre che la forma. Quindi a che pro sforzarsi per raggiungere qualcosa che poi alla fine si rivela in ogni caso un fallimento? Chi investirebbe, chi comprerebbe un palazzo se sa, se ha conoscenza che questo palazzo è fatto di pasta frolla e quindi si sgretolerà al primo colpo di vento? Qui stanno dicendo che qualcuno viene e se lo mangia, se è fatto di pasta frolla. Va bene, se è fatto di neve che si scioglierà appena sorge il sole, chi comprerebbe, chi spenderebbe i suoi soldi guadagnati duramente, con sforzo, su qualcosa che poi si rivela un fallimento? Nessuna persona intelligente lo farebbe. Per quanto possa essere brillante, luccicante, anzi luccicoso più che luccicante, per quanto possa essere attraente, pieno di colori, sapori, odori, suoni, se sappiamo che appena finisce la notte dell'ignoranza e sorge il sole della realtà, appena se ne va l'intossicazione che ci faceva prendere lucciole per lanterne, quella cosa si rivelerà un disastro totale perché si disintegrerà. Chi spenderebbe i suoi soldi in una cosa del genere? Chi? Questa è una domanda. Mi rammento, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, che state ascoltando Radio Krishna Centrale, la radio del Movimento Hare Krishna, che trasmette nella provincia di Terni, in Umbria, sulla frequenza 89.500 MHz, e chi ne ha la possibilità, se vuole, può collegarsi attraverso internet all'indirizzo www.radiokrishna.com. Radio Krishna, Krishna è scritto K-R-I-S-H-N-A, ripeto, K-R-I-S-H-N-A, radiokrishna.com, e cliccare, ormai questo termine lo conoscono tutti, è entrato nel gergo comune, cliccare sul collegamento diretto a Terni, e all'interno troverà anche una specie di chat, un pseudo chat, dove se vuole può scrivere delle domande alle quali risponderemo alla fine del programma, un po' più praticamente adesso, fra poco. Quindi ripeto la domanda: chi investirebbe i suoi soldi guadagnati duramente in qualcosa che si disintegra poco dopo? Nessuno. Quindi se voi pensate, fate bene un vostro ragionamento prima di investire. Capirete che investire in qualunque cosa che riguardi questo mondo materiale, anche se è un qualcosa di paradisiaco, poiché sarà destinato a terminare, comunque saremo costretti a lasciarlo, non vale la pena. Allora, invece di demoralizzarci e pensare, allora non esiste niente di vero, faccio finta, non ci penso, investo comunque in qualcosa che non vale niente, no, dobbiamo cercare, se siamo sinceri nella nostra ricerca, e cerchiamo non qualche cosa che vorremmo che fosse, ma cerchiamo la verità così com'è, la realtà così com'è, quella assoluta, non quella relativa. Se siamo sinceri in questa ricerca, immediatamente troveremo la risposta e le informazioni necessarie e il broker adatto che ci dirà su dove investire senza pericolo. Giusto? Vorremmo alleggerire l'argomento, ma purtroppo non è possibile, è un argomento molto pesante. La morte non è un argomento da prendere alla leggera. C'è qualche domanda?
Sì, c'è una domanda di Alfonso da Salerno.
Hare Krishna, Alfonso da Salerno.
Infatti dice, Hare Krishna a tutti, innanzitutto vorrei tranquillizzare Bhakta Andrea Fabio, perché non sono,
non sono
suo padre.
Padre. Bene, bene a sapersi. Grazie della precisazione.
Poi fai i miei complimenti a Tridandi per le sue stupende lezioni e poi volevo
chiedere... letto la lezione di Prabhupada, è veramente stupenda. Grazie.
Volevo chiedere, quando e da chi è stato istituito il Maha Mantra?
Cioè, quando e da chi?
Sì.
Il Maha Mantra è il nome di Krishna e quindi non ha un'origine nel tempo del mondo materiale. C'è proprio... Golokara Premada Harinam Sankirtana significa che, come abbiamo letto adesso, Dhamma, Golokara, Goloka, Goloka Vrindavana. Questo Maha Mantra viene direttamente dal mondo spirituale. Come Krishna quando appare in questo mondo materiale, così appare a Vrindavana, significa che anche Vrindavana è una manifestazione della dimora di Krishna, che dal mondo materiale nel mondo spirituale si manifesta nel mondo materiale. Così si manifesta Krishna, si manifesta Vrindavana, si manifesta anche il suo nome, il Maha Mantra, altro non è che il nome di Krishna. E se la domanda è riferita a quando recentemente è stata riportata all'attenzione dell'intera umanità questa vibrazione sonora, questo Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, al tempo più recente, più vicino a noi, è circa 500 anni fa, nel Bengala dell'Ovest, nel distretto di Nadia, è apparso Krishna in una forma particolare, nella forma del suo puro devoto, cioè Krishna è venuto come... comportandosi come se fosse il devoto di se stesso, Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya che è l'incarnazione di Krishna più misericordiosa, perché più misericordiosa? Proprio perché ha distribuito di nuovo questo Maha Mantra, questo nome di Krishna, che è la più alta forma di fortuna che possa cadere come una pioggia di misericordia, la più alta forma di fortuna che possa cadere sull'intera esistenza di ogni essere vivente, non solo l'umanità, tutti gli esseri umani, coloro che si trovano in corpi non umani come animali, vegetali, comunque sia, è la più alta forma di fortuna. Ma di solito quando noi si parla di fortuna si intende qualcosa che non meritiamo, o meglio, qualcosa che non abbiamo guadagnato con il nostro sforzo, con il nostro merito, significa qualcosa che non abbiamo guadagnato perché ce lo siamo guadagnato con il nostro sforzo, il nostro lavoro. Che fortuna che hai avuto, senza faticare hai vinto una lotteria, che fortuna che hai avuto, senza fare nessuna fatica hai trovato in terra un diamante preziosissimo, per cui non hai più bisogno di lavorare, non hai più bisogno di di vivere come vivono tutti gli altri in questo mondo, che sono costretti a una dura lotta per la sopravvivenza. Non hai più bisogno, perché ormai, senza nessuno sforzo, tu hai ottenuto il risultato ultimo. Questo significa fortuna. E questo è. Questo è il Mahamantra, la più grande fortuna. Non c'è più bisogno di lavorare, non c'è più bisogno di sforzarsi per sopravvivere in questo mondo materiale, non c'è più bisogno di alcunché. Ma non c'è più bisogno di alcunché. Questa è la più grande fortuna. E è stata, diciamo, il sipario si è aperto di nuovo circa 500 anni fa con l'avvento di Krishna nella forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ma qui da noi, nel mondo occidentale, che è molto ovattato, è molto immerso nelle oscure tenebre dell'ignoranza, è molto ovattato, quindi al buio non si vede niente, con questa ovattatura non si sente niente. Quindi, poiché noi qui non riuscivamo a sentire e a vedere, allora un emissario di Sri Chaitanya Mahaprabhu, un suo puro rappresentante, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, si è preso l'incarico di entrare dentro questa parte più oscura di questo pianeta, dove c'è più ignoranza, qui nel mondo occidentale, che l'ignoranza è molto elevata, di più in questa parte del pianeta. Per quanto a noi possa sembrare di essere una civiltà evoluta, in effetti siamo una civiltà evoluta dal punto di vista materiale, cioè dal punto di vista, che nessuno si offenda, animalesco, cioè siamo animali evoluti. Tant'è vero che pensiamo di essere, in questa parte del mondo si pensa di essere un'evoluzione della scimmia, quindi animali evoluti, non è neanche un'offesa, no? Se discendiamo dalle scimmie, siamo animali evoluti. Quindi questa evoluzione verso comunque sempre nella natura animale ci ha infatuato, ci fa pensare di essere superiori, mentre, dal punto di vista della conoscenza, dell'arte, della cultura, mentre invece non è così. È sempre un'evoluzione che è rivolta verso la natura, ovvero verso la materia. Quindi questa immersione in questo aspetto della vita materiale ci ha reso ciechi e sordi alla conoscenza reale, quella assoluta, quella spirituale. Quindi Prabhupada è venuto e non tanto tempo fa, intorno agli anni 60, prima degli anni 70, è venuto e ha portato, diciamo, ha aperto il sipario sul Mahamantra anche qui nel mondo occidentale. Lo troviamo per esempio nel Chaitanya Upanishad, che è una delle Upanishad, uno dei testi più antichi, lo troviamo registrato, non perché lì è nato, ma lì è stato registrato, in un tempo in cui la cosiddetta scienza materialistica di questo mondo occidentale pensa che non esistevano neanche gli esseri umani, mentre invece no, esistevano, come sempre. Questo Chaitanya Upanishad che descrive proprio il Mahamantra in una particolare situazione, un evento particolare dove un grande rinunciato, un grande erudito, rinunciato e yogi praticamente, va ad incontrare il signore Brahma, che è la persona più importante dell'universo. Come nelle varie società ci sono le persone più importanti nella società, come può essere il presidente della nazione, come può essere il capo dello Stato e così via, così in tutto l'universo, che è uno Stato molto grande, una nazione molto più grande, anche lì c'è il presidente, la persona più importante, che è il signore Brahma. E questo erudito, rinunciato yogi, cui nome è Pippalad Maharaj, lo va a trovare e gli fa delle domande, gli dice: ma in questa epoca che si sta per che sta per arrivare, Kali Yuga, che sarebbe l'inverno dell'universo, in questa epoca, Kali Yuga, questa epoca buia dell'ignoranza ancora più profonda, epoca di discordia, ipocrisia, basta un non nulla e scoppiano le guerre, basta una piccola scintilla e scoppiano gli incendi. Quale sarà quel suono che noi dovremmo ascoltare e recitare per poterci elevare e uscire dall'ignoranza, perché il suono può uscire dall'ignoranza. Quando si studia, in realtà quando si legge si ascoltano i suoni che sono stati messi sotto forma di suoni ricoperti di inchiostro appiccicati sulla carta. Questi sono i libri, quando studiamo, quando andiamo nei centri di studio, nelle università, nelle scuole, cosa ascoltiamo? Suoni. In che modo ci viene trasmessa la conoscenza? Attraverso il suono. Il suono, gli insegnanti attraverso il suono, parlando, trasmettono l'informazione, l'educazione, che serve per che cosa? Per uscire dall'ignoranza. Giusto? Un ignorante va a scuola per imparare. E come impara? Come esce dall'ignoranza? Attraverso il suono. Così Pippala Maharaj chiede al signore Brahma, quale sarà in questa epoca buia dell'ignoranza, dell'inverno dell'universo, Kali Yuga, il suono per uscire dall'ignoranza? E il signore Brahma gli spiega. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gli spiega il significato di ogni singola parola e di come queste parole vengono allineate così, in questa forma, 8 e 8. Chi vuole saperlo, prenda questi libri, li legga e lì dentro troverà tutte le spiegazioni. Prende la Bhagavad Gita, la Srimad Bhagavatam, è tutto spiegato. Ho preso lo spunto per allargare di più e approfondire l'argomento, comunque spero che questa risposta sia sufficiente. Altrimenti può chiedere di nuovo. Grazie Alfonso per questa domanda che ci ha permesso di chiarire questo punto.
Sempre Alfonso chiede, oltre all'energia spirituale e all'energia materiale, esistono altre energie separate da queste suddette? Ne puoi specificare qualcuna? Grazie.
No, no, non esistono, esistono sottocategorie. Sottocategorie, l'energia materiale è composta da varie categorie e anche l'energia spirituale è composta da varie categorie. Per dovere di precisione dobbiamo dire che l'energia materiale è un'altra forma dell'energia materiale, è un'altra forma dell'energia spirituale. In altre parole, ha una comprensione più elevata, cioè nella comprensione ultima, poiché tutto emana da Krishna, tutto si può definire energia spirituale, ma poiché le caratteristiche sono diverse, allora vengono definite le varie categorie. Para, energia superiore, prakriti, apara, energia inferiore, prakriti, dalle caratteristiche, qual è la differenza? La differenza è che la apara prakriti il contatto con la para prakriti conduce alla dimenticanza, ignoranza, la dimenticanza. Il contatto invece con la para prakriti toglie completamente l'ignoranza, cioè è privo di ignoranza, rende privi di ignoranza. Ora, chi è che entra in contatto? Qual è questa terza energia? Non è una terza energia, è una categoria dell'energia spirituale che si chiama Tatastha Shakti. Tatastha Shakti, la parola Tatastha in sanscrito indica chiaramente, significa che questa energia tatasta acquista, assorbe le caratteristiche di ciò con cui viene a contatto. Questo significa, se viene a contatto con l'energia apara prakriti diventa così, come la apara prakriti, apara, diventa ignorante, dimentica. a contatto con la para prakriti rimane, non diventa, rimane cosciente, cioè non ignorante, non diventa ignorante, rimanendo a contatto con l'energia superiore non perde la propria coscienza. Ignoranza significa perdita di coscienza. Uno perde la coscienza e ignora quello che succede intorno, non si rende più conto. Quindi ci sono differenti divisioni, ma non sono veramente energie differenti. No, queste due le riassumono tutte. Para-prakriti e apara-prakriti, energia superiore e energia inferiore. È inferiore in quanto le caratteristiche la rendono inferiore, gli manca. È meno, è come per dire la luce e il buio. Il buio è inferiore, perché? Perché gli manca la luce. Non è che alla luce gli manca il buio, non è che alla luce manca il buio, e quindi dice perché è inferiore, sono uguali, a uno manca la luce, all'altro manca il buio, no, non è che alla luce manchi il buio, è che il buio è la mancanza di luce, quindi è meno, è inferiore perché è meno, questo significa. Perciò l'energia materiale è inferiore in quanto non è presente la coscienza, si perde la coscienza. Però poi ci sono, nell'energia spirituale ci sono Vishnu Tattva, che è Krishna e le sue manifestazioni dirette, e giù fino alla Jiva Tattva, che siamo noi, entità viventi marginali, perché veniamo definiti marginali? Perché siamo proprio in questa zona di confine, che è un altro significato del termine Tathasta, no? Zona di confine. Significa che noi possiamo manifestare la nostra attività o all'interno dell'energia superiore di Krishna, il mondo spirituale, oppure all'interno dell'energia inferiore di Krishna, ovvero il mondo materiale. Adesso chi si trova nel mondo materiale sta manifestando le proprie attività all'interno dell'energia inferiore di Krishna. E che succede? Succede che perde la memoria, diventa ignorante, perde la coscienza, perde la consapevolezza. Noi siamo eterni, pieni di conoscenza e pieni di felicità. Invece pensiamo di essere un prodotto di un mondo dove queste tre cose non sono così, dove c'è la morte, la temporaneità, dove c'è l'ignoranza e dove certamente c'è tanta infelicità. Non si può negare. Qualunque persona si guardi intorno può vedere quanta infelicità ci sia. Comunque sono descritte nella Bhagavad Gita e nella Srimad Bhagavatam. Poi chi vuole approfondire di più, oltre c'è la Chaitanya Charitamrita, poi c'è il Nettare della Devozione, c'è tanta letteratura, c'è tanto da ascoltare, questo ascolto è fondamentale ascoltare e cantare Hare Krishna, cantare o recitare Hare Krishna, meglio cantare anche se si è stonati, fa niente.
C'è una domanda di Franco, anzi un saluto.
Haribol Franco.
E Franco dice, ma l'anima che si libera dal samsara ha la forma dell'ultima incarnazione?
No, la forma dell'anima spirituale non ha niente a che vedere con la forma del corpo materiale. Il corpo materiale è un involucro che è un riflesso distorto. È un riflesso distorto della mentalità, riflessa e distorta, che l'anima spirituale sta manifestando a contatto con questa energia materiale che è diversa da lui o da lei, così come volete definirla. E la forma dell'anima spirituale non dipende dalle relazioni che noi abbiamo sviluppato in questo mondo materiale e dalla mentalità che abbiamo sviluppato in questo mondo materiale. Quello è il corpo materiale. Il corpo materiale dipende dalla mentalità che abbiamo sviluppato attraverso i contatti con le varie esperienze, i vari oggetti, le varie situazioni in questo mondo materiale, i vari desideri materiali. La forma spirituale dipende unicamente dal tipo di relazione specifica che ci lega a Krishna indissolubilmente, eternamente. Questa relazione che ci lega a Krishna non è che deve essere sviluppata o deve essere generata, deve crescere, esiste già, è soltanto coperta, deve solamente essere risvegliata. Ma ognuno di noi, entità vivente, ha una sua specifica, precisa relazione con Krishna, che lo lega a Krishna in maniera indissolubile, e questa relazione adesso è coperta in questo mondo materiale. Questa consapevolezza di questa relazione è coperta completamente, è rattrappita in uno stato di seme, come se noi possiamo pensare a una pianta di fiori bellissima, gardenia, non so, qualunque fiore di loto. La forma del fiore di loto, quando si trova nello stato di seme, è potenzialmente presente, ma è rattrappita nella forma di seme. Quindi se noi guardiamo la forma del seme e guardiamo la forma del fiore di loto, ovvero se noi guardiamo la forma del seme del fiore di loto e guardiamo la forma del fiore di loto, diciamo, ma sono due cose diverse. No, non sono due cose diverse. Uno è soltanto la forma rattrappita dell'altro, rattrappita, è racchiusa, è racchiusa nella forma potenziale, perché è tutta lì, basta soltanto piantarlo e si sviluppa. E così la forma che noi siamo nel mondo spirituale, e che appunto dipende dal tipo di relazione specifica che ci lega a Krishna, ora è rattrappita in una forma di seme. Se noi piantiamo questo seme nel giusto luogo e lo coltiviamo, questa forma che è già presente si manifesterà fino alla sua pienezza. E qual è questo luogo? È l'associazione con i devoti di Krishna. Se noi viviamo in associazione con i devoti di Krishna e pratichiamo la stessa vita che praticano i devoti di Krishna, ovvero cantare Hare Krishna, impegnarsi nel servizio a Krishna, il servizio a Krishna significa nel diffondere la coscienza di Krishna nel mondo, questo è il servizio che si può fare a Krishna, diffondere la coscienza di Krishna nel mondo, perché solo questo manca al mondo, il resto c'è tutto che manca. Se noi coltiviamo la coscienza di Krishna, questo seme della nostra forma spirituale, in questo modo, gradualmente si manifesterà nella sua pienezza e ne riprenderemo la coscienza totale, noi ricorderemo qual è la relazione che ci lega a Krishna, e quindi quando vedremo Krishna in questa relazione, automaticamente vedremo anche la nostra forma. Proprio come quando al buio di notte, senza luna e senza stelle, non vediamo alcunché e non vediamo neanche noi stessi. Ma appena sorge il sole, anche all'alba, appena cominciano a sorgere le prime luci dell'alba, appena vediamo il sole, appena vediamo la luce del sole, vediamo anche noi. Vediamo tutto e anche noi. Così, per vedere qual è la nostra forma originale, dobbiamo semplicemente risvegliare completamente la nostra coscienza di Krishna. Tutto qui, non c'è un procedimento a parte, non c'è un qualcosa di particolare che dobbiamo fare a parte, è automatico, è un risveglio. Quando ci svegliamo possiamo vedere anche chi siamo, fino a che dormiamo non ci vediamo. Spero di essere stato esaustivo, perlomeno.
Sempre Franco dice, se dipingessi Krishna...
Sì.
Farei tante scintille che lo circondano e siamo noi. Ma allora Maya è un prodotto...
Aspetta, ripeti, se dipingessi Krishna?
Se dipingessi Krishna, farei tante scintille che lo circondano e siamo noi.
Che lo circondano, cioè che circondano Krishna. Sì. Ma la forma di Krishna non è mica la forma di fuoco. Le scintille sarebbero bene intorno a un fuoco. Se tu vai a vedere quelle scintille intorno a Krishna, se tu le guardi sempre più da vicino, le vai a vedere con un microscopio sempre più, ti accorgi che alla fine quelle scintille non sono scintille, è la luce che emana dalla forma dell'anima spirituale, che invece è come quella di Krishna, o comunque è una forma che è definita. Ci sono tutte le varie... I vari aspetti della forma sono presenti, non è senza forma come può essere la luce. La luce emana dalla forma, come per esempio se tu dici la luce del fuoco perché c'è il fuoco che la emana, e dici la luce del sole perché c'è il sole che la emana, e dici la luce della lampada perché c'è la lampada che la emana. Senza il sole non c'è la luce del sole, senza il fuoco non c'è la luce del fuoco, senza la lampada non c'è la luce della lampada. Quindi la forma viene prima, l'emanazione viene dopo, non viceversa. Non è che della luce emana il sole, no, è dal sole che emana la luce. Quindi se tu paragoni l'anima a una scintilla, devi paragonare Krishna al sole, al sole oppure al fuoco. Questo si fa come sillogismo, questa analogia, questo serve per poter permettere a noi di capire qualcosa che è al di là della portata della nostra percezione, facendo un esempio di qualcosa che è alla nostra portata e vedendo quali sono le similitudini che ci sono con ciò che invece non è alla nostra portata, possiamo capire. Così va bene l'esempio dell'anima come scintilla intorno al fuoco, ma se tu dovessi disegnare Krishna lo devi disegnare così com'è, e Krishna è descritto perfettamente, la forma di Krishna è perfettamente descritta nelle scritture vediche, e quindi le scintille che sono intorno a Krishna va bene, però le dovessi andare a vedere da vicino e ti accorgeresti che sono tante persone che però non sono forme che si sono costruite all'interno del mondo materiale assemblando parti, no, sono forme eterne, mai nate, mai morte, esistono eternamente. Così come Krishna esiste eternamente, noi esistiamo eternamente con Krishna. Solo che dentro questo mondo materiale lo abbiamo dimenticato. Questo è molto logico.
Quindi se dipingessi Krishna farei tante scintille che lo circondano e siamo noi. Ma allora Maya è un prodotto oggettivo o soggettivo? Ci possono essere persone, scintille che vediamo ma non esistono?
Allora Maya, soggettivo, oggettivo. Maya è una manifestazione di Krishna, quindi oggettiva. L'energia materiale è oggettiva, non dipende da noi, ma noi soggettivamente ne veniamo assoggettati, cioè ognuno di noi viene assoggettato in maniera specifica in base a quali sono le sue azioni e i suoi desideri, e in base a ciò con cui si associa, quindi di volta in volta. Volevo cercare di capire la domanda, perché ci sono domande anche nella stanza, per chi non vede e sente solo. Vediamo scintille che non ci sono? Cioè, vediamo persone che non... No, se c'è una persona, se c'è un essere vivente, lì dentro c'è l'anima. Se vediamo la vita, se ci sono i sintomi della vita, da qualche parte lì dentro c'è l'anima. Altrimenti non c'è. Se non ci sono sintomi della vita, non c'è l'anima. Cioè, o meglio, se non c'è l'anima, non ci sono i sintomi della vita. Quindi ci sono tante anime spirituali, e ognuno di noi oggi... Adesso, in questo momento, si trova all'interno del mondo materiale, noi che siamo nel mondo materiale, non siamo tutti qui, la maggior parte non sono nel mondo materiale, la maggior parte di noi sta nel mondo spirituale. Nonostante siamo veramente tanti, un numero incalcolabile, siamo sempre un numero irrisorio rispetto a chi invece non si trova nel mondo materiale. Comunque noi che siamo nel mondo materiale adesso, in questo momento, ognuno di noi si trova dentro un corpo che dipende dal tipo di... che questo corpo che si è manifestato, che abbiamo preso in base al tipo di mentalità che abbiamo sviluppato a contatto con il mondo materiale. Finiamo prima loro, così almeno poi...
Allora, poi c'è una domanda di Mauro.
Mauro?
Mauro, sì.
Hare Krishna, Mauro.
È concepibile un destino finale in cui tutte le anime liberate dal ciclo nascita-morte siano unite a Krishna? Ogni anima ha un destino finale?
Io ripeto, per chiarire questo punto che deve essere fondamentale, unite a Krishna non significa che noi diventiamo Krishna. Krishna non è un ammasso informe o un qualcosa di indefinito, Krishna è la persona suprema, unite a Krishna significa in compagnia di Krishna, non unito nel senso che diventiamo Krishna. Allora, tutte le anime sono sempre unite a Krishna, non sono mai separate da Krishna, così come i fotoni del sole non possono, i fotoni della luce del sole non possono separarsi dal sole, altrimenti non esisterebbero più. Così anche se siamo coperti dalla nuvola del mondo materiale, siamo sempre uniti a Krishna, l'abbiamo soltanto dimenticato. Il procedimento è solo quello di ricordare, risvegliare la coscienza di Krishna, il ricordo, non dobbiamo unirci a Krishna, dobbiamo ricordarci che siamo uniti a Krishna, lo siamo già. Quindi questo significa tornare a casa da Krishna, risvegliare la nostra originale coscienza di Krishna. Quindi tutte, se tu intendi tutte le anime del mondo materiale, quindi il mondo materiale scompare, è un bel desiderio, ma ci sarà sempre qualcuno che vorrà dimenticare Krishna, quindi il mondo materiale continuerà ad esistere, così come in uno Stato ci sono le prigioni, anche se le prigioni non fanno, non, il fatto che esista la prigione in una città non è che fa piacere a qualcuno, però esiste perché qualcuno prima o poi ci va a finire dentro. E pensare che nessuno mai più ci andrà a finire dentro significherebbe pensare che alla fine è un po' come dire che alla fine non c'è più il libero arbitrio, ma con il libero arbitrio qualcuno vorrà sempre provare a vedere come sarebbe la sua vita se Dio fosse lui, e quindi si viene nel mondo materiale dove dimentichiamo Dio e pensiamo di essere lui. C'è una domanda di Leandro che è qui presente con noi.
Io vorrei sapere questo: le anime spirituali che stanno nei pianeti superiori, anche se hanno il ciclo di nascita e morte, però per loro, essendo più avanzate, è più facile di tornare
nel mondo spirituale?
Sì.
Questa è la domanda?
Sì.
La risposta è no, è più difficile. Ecco perché non vale neanche tanto la pena sforzarsi tanto per andare nel mondo, nei pianeti superiori, nei pianeti paradisiaci, perché diventa ancora più difficile, perché mentre il luogo più facile è questo, dove ci troviamo noi, questi pianeti mediani, perché noi qui possiamo vedere praticamente tutte e tre le condizioni, quelle più o meno paradisiache, come le persone molto ricche che passano la propria vita in crociere, passiamo dei luoghi bellissimi con mari blu profondi, sabbie bianche, palme, possiamo vedere situazioni veramente paradisiache, poi possiamo vedere situazioni da purgatorio, diciamo, un po' intermedie, dove uno non è tanto felice, non sta tanto bene, non sta tanto male, si campa così, no? E poi invece possiamo vedere anche situazioni terribili, infernali, dove c'è persone che nascono all'inferno, vivono all'inferno, muoiono all'inferno. Pensate in quei luoghi dove già la natura è crudele, perché c'è la siccità, carestie, pestilenze, poi c'è la guerra e poi uno nasce lì malato. Cioè, pensate, no? Cioè, che ci sono bambini che nascono deformi, focomelici, da genitori disastrati in luoghi terribili dove vengono e li massacrano. Cioè, quello più inferno di così. Allora, vedendo queste differenze, la persona intelligente si chiede: ma perché succede questo? Perché? E capisce che significa la legge del karma. Capisce che se qualcuno nasce in una situazione terribile è perché deve aver fatto qualcosa di terribile prima, deve venire da una situazione pregressa che l'ha portato lì, perché altrimenti come mai un altro nasce in una zona invece? Quindi prima capisce che noi non siamo il corpo, perché il corpo non è mai vivo, è materia, la materia, da quando in qua la materia è viva? Me la fate vedere la materia viva? Ma fate vedere, mi staccate un pezzo di materia da qualcuno vivo, me la portate qui, mi fate vedere la materia viva? Non è viva, diventa, immediatamente comincia il processo di composizione, no? Quindi materia non è viva, noi siamo vivi, quindi capisce, non siamo materia, siamo diversi, siamo vivi, noi siamo vivi. Allora se uno vivo va a finire, si va a infilare in un luogo terribile, è perché qualche cosa di terribile ha fatto prima. Se qualcuno vivo si va a infilare in un luogo ameno è perché qualcosa di buono ha fatto prima. E se qualcuno vivo si va a infilare in un luogo dove deve lavorare è perché dice: va bene, adesso hai speso quello che avevi, è ora di tornare al lavoro, finire la vacanza. Quindi è qui è più facile, perché qui possiamo avere tutti gli elementi per capire. In un luogo dove tutto è bello, nessuno si ammala, dove la morte arriva solo alla fine all'improvviso. Così. Ma come? Stava tanto bene. Era così felice, dove uno vive tanti di quegli anni che sembra eterno, dove non ci sono sofferenze causate dal corpo, causate dalla mente, causate da altre entità viventi, anche se ogni tanto anche lì qualcosa arriva, comunque, però poco, diciamo, poco. E poi lasciare tutto quello all'improvviso è terribile, no? E perché uno dovrebbe progredire di più? So bene così, perché dovrebbe sforzarsi? Anzi, è proprio detto che gli abitanti, è proprio detto che gli esseri le persone, gli abitanti dei pianeti superiori intelligenti, perché anche lì non è che sono tutti intelligenti, non è che sono tutti intelligenti, quelli intelligenti che abitano nei paradisi e che vedono quello che succede qua, pensano, voglio rinascere umano nel mondo materiale mediano, perché, come i devoti, perché almeno lì in un attimo torno nel mondo spirituale, perché i nostri 100 anni per loro sono una frazione di secondo. Vediamo anche qui, no? Che già nel nostro sistema solare i giorni sono diversi, un giorno qui sono una settimana da un'altra parte, sono 6 mesi da un'altra parte. Nei pianeti più elevati i giorni sono molto più lunghi, il sole ci mette tanto di più a fare tutto il giro, quindi è veramente una vita che per loro può sembrare eterna, e pensano, io devo stare qui ancora da milioni di anni terrestri, preferisco andare sulla terra, che in un batter d'occhio posso tornare nel mondo spirituale praticando la coscienza di Krishna. Quindi siete tutti invitati, non ai pianeti superiori, ma nel mondo spirituale, con il canto del Mahamantra, che è la chiave che apre la porta del mondo spirituale. Possono anche nel mondo, anche nei pianeti superiori possono praticare la coscienza di Krishna, sicuramente. Però la pratica della coscienza di Krishna, quando noi diciamo la pratica della coscienza di Krishna, si intende il periodo di tempo in cui uno pratica la vita spirituale fino a che non si risveglia completamente. Quando è risvegliato, non è che la pratica, è la vita, la sua vita naturale. A quel punto non è più nel mondo materiale, che sia nei pianeti superiori, mediani o inferiori, o all'inferno, per lui l'inferno e il paradiso non c'è differenza, perché per lui, cosciente di Krishna, tutto è spirituale, e lui è sempre consapevole della presenza di Krishna, lo vede faccia a faccia come ci vediamo noi adesso. Quindi è come se una persona che si trova dentro una sala cinematografica e sta guardando un film dell'orrore, alla fine si sveglia da quel torpore, esce fuori, sì, è sempre lo stesso luogo, ma per lui non è lo stesso luogo di chi è catturato da questo film dell'orrore e lo sta vivendo con tutte le emozioni, e ogni istante viene il crepacuore, no, per lui è solo un film quello, quindi non è più influenzato, quindi è già nel mondo spirituale. Però quel periodo lì in cui uno pratica il risveglio è più facile qui, perché è più breve. Se uno pratica in un luogo dove il giorno dura di più, dobbiamo praticare 24 ore al giorno la coscienza di Krishna per risvegliare la nostra coscienza originale. Dobbiamo praticare 24 ore al giorno. Certo, più le 24 ore sono brevi, prima ci risvegliamo. Quindi in pianeta superiore le 24 ore sono tanto lunghe, insomma, un pochino si può distrarre, perché ma non finiscono mai queste 24 ore. Scherziamo, ma è proprio così, esattamente così. C'è Riccardo, cuor di leone, che ha una domanda.
Che proprio nella lezione Prabhupada ha appena detto, no? Che bisogna soffrire, lo dice proprio.
Sì, bisogna soffrire, perché in inglese il termine you must significa che non puoi farne a meno. E in ogni caso dice che questa sofferenza comunque è uno stimolo. Perché se tu soffri vuoi smettere di soffrire, uno stimolo. Un'enfasi sul punto? Ok.
A proposito del corpo, no? Il fatto che ognuno di noi...
Scusa, mi devi vedere la voce.
Sì.
Già non c'ho la voce, c'ho le orecchie.
Sì. A proposito del corpo, no? Che sì. Ci viene spontaneo a tutti noi pensare, io sono questo corpo, no? Che sì. È quella l'ignoranza. Il fatto che ci viene...
Questa è l'influenza, come l'influenza di una droga. Tu prendi la droga e ti viene influenzato. Così, se tu hai un microbo ti influenza, e così l'influenza del materiale ci fa pensare, io sono il corpo.
Perché tu prima hai detto, no? Nel mondo spirituale noi siamo la forma, hai detto, no?
Siamo.
Allora, potrebbe essere che magari qui nel mondo materiale rimaniamo comunque sempre anime, per quanto la nostra coscienza sia soffocata, coperta, però rimane, no? Non può essere annullata. Siccome nel mondo spirituale non c'è differenza tra avere un corpo ed essere un corpo, no? Coincidono queste due cose, giusto? Potrebbe essere che nel mondo materiale noi continuiamo a pensarlo così, perché quella è una cosa indissolubile. Pensiamo, io sono questo corpo.
Certo.
Ed è giusto.
Sì.
No, c'è un piccolo problema che sono avvolto da...
No, io sono questo corpo, è giusto, ma non è questo il corpo giusto. Questo cioè, se io penso sono questo corpo, perché lo sono nel mondo spirituale, è giusto. Ma se io penso di essere questo corpo, non è giusto, perché questo non è il corpo giusto.
Perché io continuo sempre a dire la cosa giusta.
Sì,
però la
noi continuiamo a dire le cose giuste, ma nel posto sbagliato è per le cose sbagliate, indirizzate verso le cose sbagliate. È giusto pensare che io sia eterno, ma lo pensiamo nella condizione sbagliata. Noi pensiamo che sono il corpo materiale. Io sono il corpo materiale, quindi questo corpo materiale è eterno. E ci diventiamo frustrati quando vediamo che così non è. Allora facciamo di tutto per farlo sembrare eterno. È tutta la chirurgia plastica, è tutti i tipi di ginnastiche, lo yoga per rimanere nel corpo giovane. Cioè, perché mantenere il corpo giovane? Perché l'idea è quello di deve essere eterno, deve non solo non deve morire, ma non deve neanche invecchiare, non si deve neanche trasformare in una cosa eterna, eterno, io sono eterno. È giusto il pensiero, ma non è giusto il luogo, il tempo, la circostanza. Dobbiamo andare nel posto giusto, nella giusta situazione, e allora sì, se io penso che sono il corpo, è giusto, ma il corpo vero. Se io penso che sono il corpo materiale, non è giusto. Non è il corpo giusto, quello materiale. No, non è giusto, tanto è vero che non si aggiusta. Noi cerchiamo di aggiustarlo per farlo diventare giusto, in modo che sia il giusto corpo per noi, ma non è così, perché non si aggiusta, mi dispiace. Mi dispiace, però è così. Ecco.
Grazie.
Poi, a che pro? Ce l'abbiamo. Già siamo in una condizione giusta, perché dobbiamo forzare una cosa sbagliata per farla diventare giusta quando quella giusta già c'è. Qual è, dov'è lo scopo? Qual è l'utilità? Abbiamo solo dimenticato, siamo nell'ignoranza, siamo impazziti, siamo impazziti con queste intossicazioni. C'è qualche altra perplessità? Prendi il microfono, dai, tanto abbiamo ancora un po' di tempo. Vedi che non è il corpo giusto, visto che come ti sei alzato hanno fatto male le gambe. C'è qualche domanda? C'è qualche perplessità? Aggiunta? Scusa. Sì, qualche minuto ancora, scusa. Allora, se c'è qualche domanda da internet, leggila, se c'è. C'è? Bene.
C'è Franco che ringrazia con affetto per la risposta che dai.
Affetto con risposta, grazie. Che stai leggendo? Legge a voce alta, con il microfono davanti, perché hanno detto che quando metti il microfono di lato si sente poco.
Niente.
Leggi se vuoi.
No. C'era Lilla Sara che l'altra volta ha detto e adesso fateci vedere il prasana.
Ah. Però. Ancora non è vedere il passato via internet.
Volta, sì, ha detto perché altrimenti manca.
Ci può fare a Krishna. Rammento che se fosse l'ascolto, magari non sa che tipo di radio sta ascoltando, un po' strana, sia dall'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento Hare Krishna, che trasmette nella provincia di Delhi sulla frequenza 89-500 MHz, e stiamo parlando anche con delle persone che si sono collegate via internet all'indirizzo www.radiokrishna.com, anzi, chi vuole può segnare l'indirizzo www.radiokrishna, tutto attaccato, Krishna scritto K-R-I-S-H-N-A, radiokrishna.com, poi all'interno trova un collegamento alla diretta Terni. Se clicca lì può anche fare le domande nella pseudo chat alle quali poi risponderemo come stiamo facendo adesso alla fine del programma. Grazie Franco, scusami. E noi siamo comunque a Terni, ci troviamo alla strada del Gioglio numero 47, è anche facile da ricordare perché basta ricordare il Giglio, solo che con la O, Gioglio, è un Gioglio, strada del Gioglio 47. E per chi fosse di Terni, si trova nella zona di Colla dell'Oro, su una piccola salitina sopra la rotonda che si trova davanti al nuovo edificio dei Vigili del Fuoco, via Bramante. Comunque in internet c'è l'indirizzo, se andate c'è anche la mappa. C'è un'altra domanda?
Sì.
Sì. Dimmi, Hare Krishna.
C'è un'ultima domanda di Mauro.
Haribol Mauro.
È concepibile un destino finale in cui tutte le anime liberate da ciclo nascita e morte siano riunite a Krishna? Ogni anima ha un destino finale?
L'hai appena letta. Sì. Beh, c'è il karma, la legge del karma. Destino finale, se tu intendi come un inizio e una fine, come una specie di segmento di retta, ovvero che noi abbiamo come animo un inizio e poi andando avanti in questa retta raggiungiamo una fine. No, non è così. L'anima è eterna, non ha un inizio, non ha neanche una fine. E questa destinazione finale c'è, ma non è alla fine di una retta, è all'uscita di un ciclo, o meglio, la vita nel mondo materiale è come una ruota, un cerchio, noi giriamo sempre, un cerchio non ha un inizio e non ha una fine. Quindi non c'è una destinazione finale all'interno del cerchio, ma c'è fuori dal cerchio, fuori dal ciclo di nascita e morti eterno del mondo materiale. Quindi quella è la destinazione finale, dobbiamo scendere dalla giostra. Sì, c'è questa destinazione finale, ma sta a noi andarci, scendere e andarci, altrimenti non è automatico. Infatti c'è un termine tecnico che si chiama Nitya Bhadda, che descrive le anime spirituali che si trovano nel mondo materiale come eternamente condizionate. Quindi noi siamo eternamente condizionati fino a che rimaniamo nel mondo materiale. Nel momento in cui accettiamo di seguire le istruzioni del puro devoto di Krishna, ovvero le istruzioni di Krishna contenute nella Bhagavad Gita, ricordate, Bhagavad Gita così com'è, non qualunque Bhagavad Gita, la Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia, ma che tanto sua amici da preoccupata. Poi se qualcuno vuole contestare questo fatto ne possiamo parlare, però è questa Bhagavad Gita così com'è, ovvero così come Krishna l'ha parlata, non secondo come qualcuno l'ha interpretata. E lì ci sono tutte le istruzioni per uscire da questo ciclo e raggiungere la destinazione finale. Quindi ci vuole la nostra volontà per raggiungere la destinazione finale. Spero che questo abbia chiarito la domanda. Grazie per la pazienza, grazie per l'ascolto. Hare Krishna. Ce l'ha preoccupata chi jai. Prasadam chi jai. Hare Krishna.